Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Con L'uomo che verrà, il regista bolognese Giorgio Di Ritti torna sul grande schermo.
Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi, con la faccia verso il cielo, viaggi avventurosi. Ma tu mi dirai, è poesia, e non si mangia, sai, con la poesia.
De Ritti si è già fatto conoscere ad un pubblico internazionale grazie al suo Il vento fa il suo giro, vero e proprio cult in lingua occitana. Ma questa volta fa sul serio. Non si tratta di un film low budget come il precedente e, soprattutto, la vicenda che sceglie di raccontare nell'Uomo che verrà è piuttosto scomoda. L'Italia a cavallo tra Repubblica di Salò e l'avanzata dell'esercito anglo-americano. Le scorribande dei partigiani della brigata Stella Rossa nell'Appennino bolognese e la strage di Marzabotto. Grazie a un punto di vista narrativo inconsueto, lo sguardo di una bimba che ha perso ogni speranza, alla cura dei dettagli e ad un riuscitissimo mix di bravi attori professionisti e comparse locali, resi omogenei dall'uso del dialetto, ne esce un altro film cult, decisamente più maturo del precedente, ma anche questo destinato ad una lunga vita legata al passaparola.
Per saperne di più abbiamo intervistato Giorgio Di Ritti e tra gli interpreti Alba Rohrwacher e Claudio Casadio, in occasione della prima bolognese.
Bisognerebbe fare sempre sogni grandi.
Con Giorgio Di Ritti torniamo a parlare di cinema dopo averlo conosciuto proprio su questa rete in occasione del film Il vento fa il suo giro. È tornato a Bologna, è tornato con un film che ha già dei premi nel suo plafond e si tratta dell'Uomo che verrà sull'eccidio di Montesole. Che film è, Giorgio? Come hai parlato di esigenza spirituale, hai parlato di film che avevi dentro, di che cosa stiamo parlando?
Ma direi di esigenza morale forse, no? Nel senso comunque della necessità di raccontare una pagina di storia poco raccontata, della voglia di raccontarla in un modo popolare, in una dimensione che fosse di film per tutti e utile a tutti, ma che fosse anche utile, diciamo così, alla società per riflettere, per trovare una dimensione, un senso di riflessione nei confronti della pace, non tanto come slogan, ma come scelta di vita quotidiana, come scelta per impedire che ideologie arrivino un giorno a cancellare l'esistenza delle persone.
Il film è assolutamente accurato nel racconto, nei costumi, negli interni, negli arredi, in tutto quanto. Come ti sei documentato per arrivare a questo livello di coinvolgimento?
Ma è stato un lungo lavoro di ricerca, sia mio che di alcuni collaboratori, facendo riferimento alle foto di allora, grazie all'archivio della Cineteca, poi leggendo e andando a intervistare direttamente persone che i cosiddetti nonni, no? Che oggi sono nonni e che hanno vissuto quel periodo, capendo da loro quali erano le tradizioni della civiltà contadina, i gesti, le cose che si facevano, e poi più specificatamente ci sono state anche interviste a sopravvissuti alla strage, a partigiani, quindi che mi hanno permesso di costruire, di raccogliere insomma le emozioni anche di quel periodo. E la cosa per me importante era tenere presente che doveva essere un film di emozioni, che era quello il senso, cioè solo tramite l'emozione si poteva raccontare qualcosa che non diventasse retorico, oleografico, eccetera.
Questo film comunque, è, a differenza del tuo precedente, ha diciamo un supporto serio, strutturato. Spero che possa avere ancora più successo dell'altro, possa piacere ancora di più. Lavoreremo sul passaparola tutti e la parola per te è importante, è un film che hai voluto fare in dialetto con una ricerca filologica di cui ti chiederei di raccontare qualcosina su come sei arrivato a selezionare questo livello standard di lingua.
Ma la scelta del dialetto, già nel film, diciamo, L'evento falso giro, nel film degli Occitani, era indispensabile lì, perché insomma faceva parte dell'identità del luogo, del territorio, e quindi era giusto tenerla, insomma averla. In questo caso il dialetto emiliano ci permette di fare un salto nel tempo ancora più forte, così come tutti i particolari della ricostruzione scenica, i volti sono quelli di allora, i costumi, o meglio potremmo dire gli stracci quasi, sono quelli di allora. Altrettanto la lingua deve essere quella, perché i contadini parlavano così e poi si rapportavano con il messo comunale, con il prete in italiano, dicevano: signor arciprete, ci può aiutare? Per cui c'era anche una specie di gradino sociale, e il dialetto in questo aiuta a capire anche questo elemento, e poi ci fa tuffare nel tempo, ci fa entrare in un mondo altro, diverso, e questo aiuta a guardare il film con una grande partecipazione.
Tecnicamente quante settimane hai girato e che tipo di strumentazione hai girato in digitale? No? Questo.
Sì, il film è stato girato con tecnologia digitale, anche per permettere poi l'elaborazione successiva in computer grafica per alcuni piccoli effetti che ci sono, eccetera, ma poi per necessità così tecniche di scelta fatte assieme a Roberto Cimatti. 11 settimane di ripresa, una troupe comunque di una cinquantina di persone, ben strutturata, un film che questa volta aveva una base economica di produzione forte, ma dove comunque la nostra società, Arancia Film, ha dovuto mettersi in gioco lo stesso, perché in questi meccanismi poi curiosamente i soldi te li danno dopo che li hai spesi, no? E quindi devi inventarti prestiti, mutui sulle case, queste cose qua, per cercare di andare avanti.
È un'opera, diciamo, totalmente del territorio, quindi la storia è nostra, dell'Emiliano Romagnola, la struttura produttiva pure, il regista anche, le maestranze. Che cosa può significare per il cinema locale?
Ma sicuramente è un segno importante per Bologna e per l'Emilia Romagna che si sia fatto questo film e si sia prodotto e realizzato qui. Il cinema non è solo a Roma, ci sono energie, forze, professionalità, basta crederci. Credo che nelle scelte anche della regione ci dovrebbe essere un maggiore impegno al sostegno della produzione locale, non tanto solo a una dimensione di service rispetto alle altre produzioni che arrivano qua, ma di produzione locale, perché ritengo che i valori di questa terra, la storia del cinema di questo territorio siano molto forti e siano da favorire, da coltivare.
Grazie Giorgio per Grazie il film e per questo.
Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi per combattere la noia e la nevrosi, e se ancora non ci credi, fa come vuoi, io mi lancio verso il cielo, apro le braccia e poi lo vedi volare.
Alvaro Orvacher e Claudio Casadio sono tra i protagonisti di questo film di Giorgio Diritti. E, Alba, com'è stato lavorare a questo film? Com'è stato proprio l'inizio? Mi piacerebbe capire come sei entrata in questa storia.
Allora, io ho conosciuto, salve a tutti, io ho conosciuto Giorgio appunto qualche mese prima di iniziare le riprese. Giorgio mi parlò di questo progetto e poi mi mandò la sceneggiatura, e io ricordo che quando la lessi era sera, insomma ero solo a casa, rimasi colpitissima, cioè ho capito subito che avrei voluto far parte di questa storia, cioè avrei voluto raccontare questa storia insieme a Giorgio, insieme a tutte le persone che lui avrebbe coinvolto, perché non so dire razionalmente perché, ma mi riguardava in qualche modo. Dopo ho capito, forse appunto una memoria che posso può aver portato mio padre, perché mio padre è tedesco,
certo,
quindi
sì,
non
sì,
so
sì, sì,
quello, piuttosto che comunque un racconto di una campagna che io raramente ho sentito così autentico, proprio perché vengo dalla campagna, fatico a vedere film che raccontano la campagna, perché mi sembra che o la raccontano in una maniera idilliaca o la raccontano cantano appunto, cioè con dei toni che non riconosco mai autentici. Invece la verità con cui Giorgio la raccontava mi ha coinvolta immediatamente, e mi colpì anche perché la prima pagina della sceneggiatura riportava una fotografia di una famiglia numerosissima, una famiglia contadina degli anni 40, stipata di fronte a un portone.
La sfida è stata dare vita a questa immagine fotografica.
E Giorgio disse: io mi immagino la famiglia Palmieri proprio così. E devo dire che man mano che il lavoro andava avanti, io quella fotografia la vedevo venir fuori, cioè la vedevo prendere vita insieme a Claudio, appunto, che poi interpreta mio fratello nel film, io interpreto sua sorella.
Ecco, prima di parlare dei personaggi, no? c'è un aspetto che è quello della lingua, del dialetto. E in che modo l'hai vissuta, Claudio, tu che hai un'esperienza di attore teatrale?
Giorgio Diritti ci ha proposto di recitare in dialetto 10 giorni prima di iniziare le riprese, e tutti siamo rimasti abbastanza spaventati, anche perché avevamo già imparato le nostre parti in italiano. Però devo dire che è stata veramente una scelta molto importante per permettere a noi e anche agli spettatori di entrare dentro questa storia, perché se avessimo recitato in italiano sicuramente sarebbe stato tutto un po' finto, e anche fare una cadenza bolognese un po' così, sì dai andiamo, sarebbe stato sicuramente parodistico. Quindi è stato uno sforzo che tutti abbiamo fatto. Tra l'altro nel film c'erano alcuni attori, molti non attori, che parlavano molto meglio il dialetto che gli attori, e quindi ci siamo tutti uniti dentro questo.
È stato un elemento unificante.
Un elemento unificante. Io credo che la forza di questo film sia proprio aver creato un gruppo fra attori e non attori, con i tecnici, con le sarte, con i costumisti, e questo gruppo ha creduto veramente molto in questo progetto, e quindi questo penso che si veda.
Alba, il tuo personaggio chi è? Cosa fa? Come va a finire?
Io sono Beniamina, appunto la zia della protagonista del film, che è una bambina di 9 anni che si chiama Martina nel film, e è interpretata da Greta Zuccari Montanari. E Beniamina è forse l'unica della famiglia Palmieri che non accetta la condizione nella quale è nata, e quindi cerca di riscattarsi
dalla vita contadina, cioè, da un destino prestigioso.
Sì, sì, e vuole andare in città, e quindi va in città a lavorare presso una famiglia di signori, e noi però vediamo soltanto i suoi fallimenti. Cioè nel film viene raccontato il momento del ritorno a casa dalla città, quindi da Bologna,
in cui è lei che porta i suoi padroni, i suoi datori di lavoro nella casa rurale.
Sì, cioè lei torna 2 volte, la prima volta probabilmente è stata licenziata, sì. Poi se ne rivà perché proprio non sopporta la condizione che certo. Tutta la sua famiglia vive, la povertà, la fatica, eccetera, e però poi ritornerà con i padroni, i suoi padroni, nella casa di campagna, e tutti insieme verranno coinvolti appunto nella tragedia che tutti conosciamo.
Il suo padrone, il datore di lavoro, è, lo ricordiamo, è,
sì,
Vito. Stefano Bicocchi, un attore,
sì,
bolognese,
sì,
che è quello che parla meno bolognese di tutti,
sì,
meno dialetto di tutti.
E con cui ci siamo poi divertiti insieme a Giorgio a creare una sotterranea storia d'amore, non so se tu l'hai intuita.
Sì.
Si intuisce?
Sì. Sì, una traccia appena accennata, che
sì,
però è uno degli aspetti poi da riscoprire riguardando il film.
Sì.
E concludiamo allora con Claudio e una battuta sul tuo personaggio.
Ma il mio è Armando, è, diciamo che è il capo di questa famiglia composta prevalentemente da donne e da anziani. Martina è mia figlia, e l'uomo che verrà è il figlio che poi nascerà durante questo film. Il mio è un personaggio molto duro, molto preso dai problemi quotidiani, deve lavorare per sfamare questa grande famiglia, ha pochissimi momenti anche di tenerezza con sua moglie, che interpreta in questo film Maya Sans, e probabilmente andrebbe anche nei partigiani, perché vede che attorno a lui stanno succedendo delle cose molto...
Maya non è qui perché sta girando,
sì,
sì.
A Parigi o da qualche parte.
Probabilmente andrebbe anche nei partigiani, che non può lasciare appunto la sua casa. È un testimone di tutto quello che succede, e in una notte perde tutto, perde la famiglia, perde i suoi ideali, perde la sua concezione della vita, probabilmente perde anche la sua fede, e quindi potrebbe essere un sopravvissuto, ma sceglie di non esserlo, anche perché probabilmente a volte sai chi assiste e chi partecipa a queste grandi tragedie, penso anche alla strage di Bologna, probabilmente anche chi sopravvive poi muore,
sì,
fondamentalmente.
Sì. Quindi, simbolicamente nel film si muore perdendo l'udito, perdendo la parola, perdendo la speranza.
O anche con un gesto di ribellione, sì, a quello che si è visto, insomma.
Complimenti per questo lavoro e spero che il film proprio lo vedano tutti, tutti e di più.
Grazie mille. Noi è un film a cui, posso chiudere, è un film a cui teniamo molto e quindi insomma se vi piace, se vi è piaciuto ditelo in giro perché vogliamo che il film abbia una lunga vita. Grazie.
E tu mi